abbiamo preso contatto con tutti i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, sempre mirando a mantenerci in ascolto della parola di Dio, ma aiutandoci per percepire quanto la parola ci comunica a riguardo del tema che ci sta a cuore, che noi sintetizziamo come ricerca sulla coscienza politica. Abbiamo letto la prima lettera di Pietro nel corso di alcuni mesi, e questa sera, dicevo già ad alcuni di voi, ma credo a tutti, leggeremo il libro di Gioele. Il libro di Gioele, tra l'altro, svolge un suo ruolo particolarmente significativo proprio all'inizio della Quaresima. Il mercoledì delle ceneri, la prima lettura è tratta dal libro di Gioele. Noi adesso lo leggiamo, se riuscissimo a leggerlo per intero, sono 4 capitoli. Potrei sottoporre a uno stress che favorirebbe, che danneggerebbe gli immunodepressi. Incentiverebbe l'immunodepressione. Adesso vediamo quello che riusciamo a fare. Comunque, non è uno dei libri più letti dell'Antico e del Nuovo Testamento insieme, insomma, non è uno dei libri più letti. Gioele, però subito dopo il libro di Osea, solitamente nelle nostre Bibbie, e oltretutto il libro è opera di un profeta, o comunque fa riferimento alla figura di un profeta che è per altri versi sconosciuto, e anche il suo nome Joel è un nome che ha tutte le caratteristiche di un artificio letterario mirato a individuare un personaggio attraverso uno pseudonimo. Joel è il Signore è Dio, il Signore è Dio, la Signoria di Dio, che poi il tema dominante di questo testo, e quindi della missione profetica svolta da un personaggio che, ripeto, dal punto di vista anagrafico per noi rimane sconosciuto. Un personaggio che comunque deve aver avuto a che fare con i luoghi del culto e che ha affrontato con grande serietà e con grande passione l'esperienza di una catastrofe storica. Catastrofe storiche potrebbe essere riconducibile a un evento di ordine naturale oppure un evento di ordine politico. La catastrofe è eminentemente considerata, presa in considerazione dal nostro profeta, in quanto è espressione in rapporto a eventi oggettivi che possono assumere diverse configurazioni, ma un evento interiore, lo sgomento dinanzi all'irreparabile, lo sgomento dinanzi all'irreparabile, la catastrofe. L'invasione di cavallette è una calamità naturale di altra natura, la siccità o cose del genere, un'invasione e l'esilio. Tra l'altro, appunto, discutono gli studiosi circa la data da assegnare a questo profeta, alla sua predicazione e al testo scritto, prima dell'esilio, dopo l'esilio, non si sa esattamente. Certamente abbiamo a che fare con un linguaggio poetico molto, molto qualificato, ed è il libro che volevo rileggere insieme con voi questa sera, proprio nel nostro momento, sia all'inizio della Quaresima, perché ancora possiamo dirci appena entrati, e sia nel contesto più ampio che anima le conversazioni e le tensioni e le paure e gli sgomenti proprio la percezione della catastrofe. Nelle nostre conversazioni. Leggiamo il nostro libro, senza fronzoli e divagazioni. Sono quattro capitoli che è opportuno dividere senz'altro in due parti. La prima parte nei primi due capitoli. Prima parte ha tutte le caratteristiche di una liturgia penitenziale, che però è sviluppata in diversi momenti con la messa a punto di variabili che determinano alla regia dei conti una trasformazione davvero nettissima nel corso della celebrazione penitenziale, tra un primo momento, una prima esperienza e quello che poi avviene successivamente. Ma leggiamo, si parte naturalmente dal titolo. Parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel, eccolo qui, e subito la descrizione di un evento calamitoso, una situazione di urgenza, e il flagello a cui qui si accenna subito viene considerato come causa di un disagio tale per cui subito è quasi naturalmente, istintivamente imposto l'obbligo di implorare, di supplicare, di chiedere soccorso. Subito qui la descrizione dell'evento nei primi 12 versetti di questo capitolo e quindi il lamento che esso produce, il lamento che poi si sviluppa in supplica e quel che seguirà. Il testo, come subito constateremo, illustra la coralità del coinvolgimento. La presenza umana certamente assume una rilevanza decisiva, ma poi tutte le realtà naturali, è come se il mondo intero fosse segnato dall'esperienza di un unico immenso lutto. Leggo dal versetto 2 al versetto 4, una prima strofa. Udite questo, anziani, porgete l'orecchio voi tutti abitanti della regione. Accadde mai cosa simile ai giorni vostri, ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli, ai figli vostri, ai loro figli, e ai loro figli e alle generazioni seguenti. L'avanzo della cavalletta l'ha divorato la locusta, l'avanzo della locusta l'ha divorato il bruco, l'avanzo del bruco l'ha divorato il grillo. Vedete i guai che si abbattono a ondate. E lo spettacolo è qualcosa di mai visto. Calamità che flagellano qui in modo ritmico, nel versetto 4 l'accenna alla cavalletta, poi alla locusta, poi al bruco, poi al grillo. Si tratta davvero di qualcosa del genere, fenomeni presenti in quei certi territori. Ma non c'è da insistere propriamente su una calamità del genere. Qui l'immagine comunque è subito più che mai efficace per raffigurare il dramma, e il vero dramma sta nella percezione di avere a che fare con qualcosa che non è mai avvenuto, e qualcosa che bisognerà tenere a mente e raccontare alle generazioni future, così come le generazioni passate non hanno saputo certamente o non sono state mai in grado di sperimentare qualcosa di analogo. Siamo alle prese con l'evento catastrofico per antonomasia e il dolore di coloro che sono coinvolti in questa vicenda fa parte della vicenda. La catastrofe sta nelle cavallette, nelle locuste, nei bruchi, nei grilli o in quello che sta succedendo, come meglio si potrebbe poi descrivere, e in altro modo descriverà successivamente il nostro profeta, il disastro in atto. La catastrofe sta in questo dolore inenarrabile, in questo dolore che viene registrato come l'elemento decisivo dello spettacolo mai visto. È una catastrofe interiore. E subito aggiunge, dal versetto 5 al versetto 7, svegliatevi ubriachi e piangete, voi tutti che bevete vino urlate, per il vino nuovo che vi è tolto di bocca, poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente, senza numero, che ha denti di leone, mascelli di leonessa, ha fatto delle mie viti una desolazione, tronconi delle piante di fico, li ha tutti scortecciati e abbandonati, i loro rami appaiono bianchi. Un'invasione. Un'invasione, vedete, peggiore forse di quello che sarebbe nel caso che un esercito nemico invadesse il territorio, ma un'invasione che forse è proprio quella di un esercito nemico, non si capisce bene. E addirittura qui, vedete, finalmente anche gli ubriachi si sveglieranno. In ogni caso, certo, la pace domestica è turbata, sconvolta, quando ci sono di mezzo le viti, quando ci sono di mezzo i fichi, che sono i simboli del benessere, della tranquillità della vita, in famiglia e nel rapporto con l'ambiente. Questo significa che non c'è più modo di resistere a una calamità travolgente. Ed ecco, dal versetto 8 al versetto 12, tutto il popolo convocato perché il lamento è corale e diventa supplica, e d'altra parte è proprio il dolore inconsolabile sperimentato dalla gente che ha le prese con questi avvenimenti così disastrosi, è proprio quel dolore che costituisce esso stesso il contenuto del disastro. Certo, in un contesto nel quale i dati di ordine empirico non mancano, ma lo sconvolgimento è interiore, lo sconquasso è nei cuori, negli animi, nelle coscienze, là dove non c'è più altra voce reperibile che non sia quella del lamento. Allora leggiamo dal versetto 8. Piangi come una vergine che si è cinta di sacco per il fidanzato della sua giovinezza. Sono scomparse offerte e libazione dalla casa del Signore, fanno lutto i sacerdoti, i ministri del Signore. Vedete, tutto il popolo, la vergine qui è la città, la popolazione che abita nella città, c'è di mezzo i sacerdoti, ma il riferimento alla casa del Signore, al Tempio, e poi veniamo a sapere che devastata è la campagna, piange la terra perché il grano è devastato, è venuto a mancare il vino nuovo, esaurito il succo dell'olivo. Affliggetevi i contadini, dunque, tutta la popolazione, alzate lamenti i vignaioli per il grano, per l'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto, la vite è seccata, il fico inaridito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi dei campi sono secchi, è inaridita la gioia tra i figli dell'uomo. E questo versetto 12 allude in maniera piuttosto evidente a un caso di siccità. È una siccità che ha flagellato il territorio, perché ha reso improduttiva la vegetazione. Notate qui l'uso del medesimo verbo nel versetto 12 per dire che il fico è inaridito, e nello stesso versetto ultimo riga è inaridita la gioia. Vedete, la mancanza di frutti, laddove è in questione lo stato del dei fichi da cui dipende l'alimentazione in certi periodi dell'anno, e la gioia è la gioia dei figli dell'uomo. Vedete, un dolore unico, gigantesco, è la terra inaridita, ma è inaridita la gioia. Non ci sono frutti sugli alberi, ma è scomparsa la gioia negli animi. E c'è una corrispondenza nel lamento, su questo insisto, tra le voci dei soggetti umani e i gemiti provenienti dall'ambiente naturale, dove, vedete qui, si affliggono e gridano gli abitanti della campagna, ma poi è la stessa campagna che si esprime a modo suo con il linguaggio di un lamento inconsolabile. E fatto sta che in questo stato di desolazione generale è sconfitta la vita. Sconfitta la vita laddove la scena del mondo parla di una condanna alla sterilità. E quindi parla di una condanna alla vita resa inutile, sterile, prigioniera di un orizzonte senza frutti, senza futuro, senza gioia. E, di seguito adesso, dal versetto 13 al versetto 20, la convocazione generale per una azione liturgica penitenziale. In questo contesto, calamità, lamento, e dunque una celebrazione penitenziale. Leggiamo, versetto 13: cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite, vegliate, vestiti di sacco, ministri del mio Dio, poiché priva di offerte e libazione è la casa del vostro Dio. Vedete, in una situazione nella quale il culto istituzionale è impossibile, offerte e libazione sono gli elementi che compongono la celebrazione continua del culto nel Tempio, e tutto questo non può più avvenire, non c'è modo di offrire quanto la normativa liturgica prevederebbe, e in questo contesto la celebrazione prende una piega alternativa. C'è un altro culto che si esprime nelle forme degli atti penitenziali, questo comparire dei sacerdoti, il cui abbigliamento è curato con meticolosa attenzione, che compaiono vestiti di cilicio, che piangono, che urlano, che vegliano, loro ministri del Dio vivente, nel momento in cui il culto non viene celebrato secondo le procedure tradizionali, ecco, c'è un altro culto, quello che coincide con questa serie di atti penitenziali. Ma vediamo in seguito allora, dal versetto 14. Adesso non solo i ministri del culto, ma tutto il popolo è invitato, è convocato. La celebrazione penitenziale coinvolge tutti. E infatti, versetto 14, proclamate un digiuno, convocate un'assemblea, adunate gli anziani, tutti gli abitanti della regione, vedete, tutti, nella casa del Signore vostro Dio, gridate al Signore, ahimè, la mia Bibbia dice quel giorno, anche da voi, mettete questo, ahimè, questo giorno, è infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno sterminio dall'Onnipotente. Viene indetto un digiuno per gli uomini, poi veniamo a sapere che c'è un digiuno anche per gli animali, anche loro, poco o tanto anche gli animali debbono sottostare a esercizi devozionali che peraltro non sono meritevoli di un particolare apprezzamento, perché siccome non c'è da mangiare, digiunare non è un impegno ascetico particolarmente significativo. La privazione è necessaria in un contesto in cui manca quello di cui c'è bisogno per cibarsi, e dunque queste privazioni necessarie vengono qui barattate come se fossero volontarie. In ogni caso, stavo leggendo, vedete qui il versetto 15, e vale la pena di tener conto di quello che leggiamo. Ahimè, questo giorno segna la data di una scadenza che ha ridotto il popolo in una condizione di tale irreparabile sconvolgimento, per cui tutto lascia intendere che non ci siano alternative. Eppure questo è il culto che dovrebbe rivolgersi al Signore per ottenere attenzione da parte sua, dovrebbe in certo modo commuovere il Signore questa devota celebrazione, e infatti vicino il giorno del Signore, vedete, questo giorno è il versetto 15 che ho sotto gli occhi, e il giorno del Signore, il nostro profeta Gioele ritornerà in maniera molto energica a fare riferimento a questo giorno del Signore, ma in questo giorno che è il nostro, che è il giorno della catastrofe, l'invocazione è rivolta al Signore perché faccia di questo giorno il suo giorno, perché Lui intervenga, perché Lui si faccia presente, perché Lui faccia di questo giorno il tempo della sua manifestazione. Sarà così? È vicino il giorno del Signore, questa è l'invocazione? Viene come uno sterminio dall'Onnipotente, ma il giorno del Signore viene? E in realtà non viene. E di seguito qui leggiamo: non è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi e la letizia e la gioia dalla casa del nostro Dio? Sono marciti i semi sotto le loro zolle, i granai sono vuoti, distrutti i magazzini, perché è venuto a mancare il grano, come geme il bestiame. Digiuna. Vanno errando le mandrie dei buoi, perché non hanno più pascoli, anche i greggi di pecore vanno in rovina. Così, fino al versetto 18. E vedete, questo giorno è un giorno insopportabile, ma in questo giorno viene il giorno del Signore? La novità totale portata da Lui? Ma che cosa avviene quando il giorno del Signore irrompe in questo giorno? Ma irromperà il giorno del Signore? E qui vedete, l'invocazione si fa intensa, accorata, patetica, e d'altra parte il giorno del Signore non viene. Questo giorno è il giorno insopportabile, nel quale il popolo sperimenta come sia irrimediabile il proprio disastro. E qui il capitolo si conclude con i versetti 19 e 20, dove il nostro profeta parla in prima persona singolare, vedete lui, il nostro Gioele. A te, Signore, io grido, parla lui, è lui che piange. È lui che in qualche modo si presenta come colui che ha incoraggiato la celebrazione di questo culto penitenziale. A te, Signore, io grido, vedete, per ottenere attenzione, per ottenere riconoscimento, per ottenere compassione da parte del Signore, perché il fuoco ha divorato i pascoli della steppa, la vampa ha bruciato tutti gli alberi della campagna, anche le bestie della terra sospirano a te. perché sono secchi i corsi d'acqua e il fuoco ha divorato i pascoli della steppa. Dunque, vedete, il grido irrorato, impregnato di lacrime del nostro Gioele si sintonizza con i rumori, gli odori della fiamma che ha devastato la steppa e l'odore del bruciato che rimane, che è dominante nell'ambiente, e tutti gli animali selvatici che sono stati costretti alla fuga o sono stati essi stessi carbonizzati, e un grandioso incendio di cui rimane così lo spettacolo quanto mai doloroso, e il riscontro sensibile attraverso, vi dicevo, non solo la visione di uno scenario incenerito, ma gli odori che affliggono l'olfatto. Ed ecco il pianto del nostro profeta, è come se potessimo adesso ridurre all'immagine di lacrime carbonizzate anch'esse. Non c'è rimedio e non c'è risposta, non c'è risposta all'invocazione. E allora il capitolo 2, vedete, adesso di nuovo il flagello, ci siamo ancora. E adesso una novità al momento opportuno, e bisogna che ce ne rendiamo conto. Di nuovo qui una descrizione, i primi 11 versetti del capitolo 2, e sempre, come già abbiamo constatato, almeno intravisto quell'altalena tra l'immagine delle cavallette che invadono oppure un poderoso esercito di nemici, e le due immagini si ricoprono, si alternano, si interpretano anche vicendevolmente. Ma in questo giorno quando avanzerà il Signore? Se avanzerà, ma come questo giorno sarà visitato da lui con il suo giorno? E allora leggiamo lo scenario, versetti 1 e 2. Suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul mio santo monte, tremino tutti gli abitanti della regione, perché viene il Signore, il giorno del Signore. Adesso vedete espressamente l'attenzione è rivolta al giorno del Signore. Viene il giorno del Signore? Perché è vicino? Giorno di tenebra, di caligine, giorno di nube e di oscurità, come l'aurora si spande sui monti, un popolo grande e forte, come questo non ce n'è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età in età. Dunque, uno scenario cosmico che implica il coinvolgimento sia degli ambienti cittadini che delle campagne. Viene proclamata la venuta del Signore, lui che avanza, il suo giorno, ma il suo giorno, vedete, che non corrisponde alle aspettative in nessun modo, perché si configura come l'avvento di un'alba livida. E il grigiore della scena fa risaltare quella massa oscura che ha tutte le caratteristiche non solo di un immenso sciame di cavallette, ma di un compatto esercito invasore. E poi vedete come il risveglio all'alba di chi è uscito da un incubo o invece sta ripiombando nel sonno per restare preda di un incubo che descrive uno stato di assedio che non è immaginato, che non è da rinviare al mondo dei sogni, ma che è la realtà, la realtà. Viene il giorno del Signore. E allora davanti a questo evento, adesso vedete, se voi date uno sguardo, versetto 3, come si apre nella vostra Bibbia il versetto 3? Davanti a lui, così? prendete il versetto 6, davanti a loro, prendete il versetto 10, davanti a loro, davanti. La scena. E la scena, per come la osserviamo noi, davanti a lui un fuoco che divora, e dietro a lui, dal versetto 3 al versetto 5, leggo, brucia una fiamma, come il giardino dell'Eden nella terra davanti a lui, dietro a lui un deserto desolato. Vedete, questo lui è un esercito invasore, questo lui è un'invasione di cavallette, questo lui è il giorno del Signore. Non resta alcun avanzo? Il loro aspetto è aspetto di cavalli? Come destrieri essi corrono? Come fragore di carri che balzano sulle cime dei monti? Come crepitio di fiamma vampante che brucia la stoppia? Come un popolo forte schierato a battaglia? Dunque, quello che noi possiamo osservare, un incendio che distrugge i terreni coltivati, un incendio che desertifica il giardino, l'Eden ridotto a deserto, ma alla maniera, vedete, poi subito ci intendiamo di una marcia militare, di un corteo militare, con tanto di carri corazzati che irrompono sulla scena fragorosamente, e così le truppe dell'esercito invasore procedono nella corsa a ritmo battente, e lo spettacolo, ma questo è il giorno del Signore che viene davanti a lui. Ecco, incendio, invasione, devastazione del territorio. La strofa seguente, dal versetto 6 al versetto 9, davanti a loro tre manifestazioni. Adesso che la prospettiva in realtà si capovolge, cioè siamo noi osservati da loro, noi che stiamo osservando la scena siamo osservati a nostra volta. E che cosa emerge, quale spettacolo siamo in grado di porgere a chi ci osserva dall'esterno? La paralisi nella quale siamo ridotti dal momento che siamo terrorizzati. Davanti a lui tremano i popoli, tutti i volti impallidiscono. L'incapacità di reagire, anzi l'impossibilità di reagire di fronte a una avanzata, la scena descritta prima che adesso viene ripresa, un'avanzata che dimostra un coordinamento di tutti i movimenti delle diverse componenti di questo schieramento che avanza contro e tutto distrugge, meticolosissimo. Infatti leggiamo, ciascuno come corrono come prodi, come guerrieri che scalano le mura, ognuno procede per la strada, nessuno smarrisce la via, l'uno non incalza l'altro. Questo è sempre come le formiche, vedete, quando si muovono sappiano sempre dove andare, anche la più minuscola formica o l'invasione delle cavallette. Ciascuno va per la sua strada e sono perfettamente coordinate, pur essendo milioni, miliardi di cavallette che sono coinvolte all'insieme in uno stesso fenomeno. Naturale. E dunque corrono come prodi, come guerrieri che scalano le mura, ognuno procede per la strada, nessuno smarrisce la via, l'uno non incalza l'altro, ognuno va per il suo sentiero, si gettano tra i dardi, ma non rompono le file, piombano sulla città, si precipitano sulle mura, salgono sulle case, entrano dalle finestre come ladri. E vedete, questa è la scena, ma noi siamo osservati, noi siamo paralizzati dinanzi a questa invasione. Ecco, è come se noi restassimo incantati, ma ben più che incantati qui, proprio stritolati nella morsa di una impotenza invincibile, perché siamo avvolti da un ricamo, un accerchiamento che non lascia vie di fughe, e noi terrorizzati. Terza strofa, di nuovo adesso, l'evento, così come possiamo osservarlo, davanti a loro la terra trema, il cielo si scuote, e vedete qui lo sconquasso cosmico, ma ancora una volta l'attenzione è proprio rivolta agli avvenimenti, in quanto è il giorno del Signore, in quanto è il Signore che viene e che si accampa. Ecco l'accampamento del Signore, leggiamo: il cielo si scuote, il sole e la luna si oscurano, le stelle cessano di brillare. Vedete, sono le misure di spazio e di tempo del nostro mondo che sono sconquassate, come se il giorno non fosse più giorno, la notte non è più notte, e il sole non è più quello che illumina il giorno, la luna che brilla di notte, le stelle chissà dove sono andate a finire, la terra è tutta quanta tremante e sconvolta, e lo sconquasso, per cui non sappiamo più in che tempo e in che luogo ci troviamo. E il Signore fa udire il tuono, ecco, il Signore avanza, il suo giorno, e il Signore fa udire il tuono dinanzi alla sua schiera, poiché molto grande è il suo esercito. E qui invece di esercito bisogna dire proprio accampamento, machanè. Come dice la traduzione? Qualcuno ce l'ha? No, nessuno.
Molto grande è il suo esercito.
Il suo esercito, no, accampamento. Il Signore si accampa, perché potente è l'esecutore della sua parola, perché grande è il giorno del Signore. È molto terribile, chi potrà sostenerlo? Ecco l'interrogativo che poi ritorna pari pari nell'Apocalisse: chi può sopportare questa angoscia? E questo giorno, vedete che non è quello che noi aspettavamo, non è quello che noi invocavamo, non è quella venuta corrispondente alla nostra celebrazione penitenziale. Adesso la scena è stata nuovamente descritta, ma in riferimento a questa avanzata del Signore, che è venuto niente meno ad accamparsi in una prospettiva che sfugge a qualunque misura che potevamo auspicare e che, per la quale abbiamo invocato l'intervento potente del Signore per soccorrerci in una condizione di catastrofica irreparabilità, e adesso il giorno che viene, proprio in quanto è il giorno suo, è insopportabile. Chi potrà sostenerlo? Questo interrogativo chiude il versetto 11 e chiude la sezione. Chi potrà sostenere il giorno del Signore? Vedete, questa è l'insopportabilità del giorno in quanto è suo. Adesso è il preludio della novità. È veramente in atto una evoluzione creativa nel contesto di una storia ridotta in base alle nostre misure di analisi, di discernimento e di interpretazione, ridotta in una condizione catastrofica, irrimediabile. Sconfitta della vita. Ed ecco, ora dunque parola del Signore, vedete dal versetto 12, è il Signore che parla, è il Signore che apre un cammino, è Lui che apre a modo suo, è Lui che dice la sua. Tra l'altro questa era la lettura la prima lettura del mercoledì delle ceneri, da qui, dal versetto 12 al versetto 18, Gioele, mercoledì delle ceneri, abbiamo probabilmente letto qualche giorno addietro. È lui il Signore che prende la parola. Or dunque, parole del Signore, ritornate a me con tutto il cuore. Adesso di nuovo l'invito a una liturgia penitenziale, ma vedete, non è più il grido della impotenza, come nel verseto 15. Questo è il giorno nostro, è il giorno nel quale noi registriamo la nostra impotenza, la nostra sconfitta irrimediabile. Ed ecco, chi potrà sostenere questa situazione nella quale è dimostrata in maniera così evidente la sconfitta della vita? E adesso l'invito viene da lui, dal Signore, che imposta il tema della conversione. Lo imposta a lui. Vedete, non è in questione il ricorso a quelle procedure penitenziali, il cilicio, il sacco, il digiuno e altre attenzioni del genere, condivise peraltro coralmente, addirittura imposte anche agli animali. Ma adesso è il Signore che interviene: ritornate a me con tutto il cuore. Così si è aperta la liturgia delle ceneri. E con digiuni, con pianti, con lamenti, laceratevi il cuore, non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, poiché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira, ricco di benevolenza, si impietosisce riguardo alla sventura. Chissà che non cambi, si plachi e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libazione per il Signore vostro Dio. Vedete, c'è un modo di ritornare, la conversione è un cammino di ritorno alla vocazione originaria, al dono della vita, e qui c'è di mezzo dunque il coinvolgimento del nostro vissuto nella sua profondità e nella sua totalità. Ritornate a me con tutto il cuore, ritornate a me, e vedete, ritornare a lui per quello che lui è, quello che lui ha già dimostrato di sé. Qui i titoli che gli vengono attribuiti sono quelli che leggiamo in molteplici testi dell'Antico Testamento: misericordioso, benigno, lento all'ira, ricco di benevolenza, colui che si impietosisce riguardo alla sventura. E dunque ritornare a lui perché lui è così, e ritornare a lui perché è proprio in quanto lui è così che diventa significativa l'ipotesi di una benedizione per noi. Versetto 14: chissà che non cambi e si plachi, chissà che Dio non sia, vedete, questo cambi e si plachi, che è una questione che risuona anche altrove, risuona nel libro di Giona, tanto per dirne una, ma anche altrove. Chissà che Dio non sia diverso da come noi l'abbiamo immaginato, da come noi l'abbiamo pensato. Chissà che Dio non sia veramente Dio, chissà che Dio non sia veramente al di là delle nostre pretese di gestirlo, di condizionarlo, di obbligarlo, di attirarlo, di possederlo. Chissà che Dio non sia veramente Dio e che ci sia una benedizione per noi laddove noi non abbiamo altro titolo da presentare se non la consegna di noi stessi sconfitti, di noi stessi smarriti, di noi stessi sgomenti, di noi stessi segnati in maniera drastica e indifendibile nella nostra catastrofe, in un tempo di povertà totale, chissà, e che lui ci benedica. Offerta e libazione per il Signore vostro Dio. E di seguito, vedete, è sempre una convocazione liturgica, ma che prende adesso un'intonazione totalmente nuova. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza solenne, radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, dunque tutti, anche coloro che potrebbero benissimo essere assenti giustificati, i vecchi, i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera, la sposa dal suo talamo, tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Signore, dicano, ecco, vedete, un culto che coincide con la consegna totale della indifendibile debolezza umana. È il ministero riservato ai sacerdoti, che non sono in grado di celebrare il culto secondo la solennità liturgica prevista, ma tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, non esporre la tua eredità al vituperio, alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? I sacerdoti sono i rappresentanti di un popolo che è totalmente indifeso in mezzo alle nazioni, sulla scena del mondo, nel corso della storia umana. E d'altra parte la celebrazione penitenziale coincide proprio con questo atto di consegna. Le dimissioni sono dichiarate rispetto a qualunque pretesa di ottenere che il giorno del Signore irrompa nel nostro giorno, in questo giorno, a misura delle nostre aspettative. Non c'è più niente da pretendere, non c'è più invocazione che possa commuovere il Signore, non c'è più atto ascetico che possa essere offerto al posto degli altri sacrifici, ma secondo criteri analoghi a quelli. Ed ecco il versetto 18: il Signore si mostrò geloso per la sua terra, e di nuovo si mostri, qui traduce con un congiuntivo, e si muova a compassione del suo popolo. Vedete, l'affidamento è totale nei confronti della gelosia del Signore, la chinà, la gelosia del Signore, perché sua è la terra, suo è il popolo. Sua è la terra, suo è il popolo. Versetto 18. E questa era la lettura del mercoledì delle ceneri. E adesso vedete, dal versetto 19, la risposta del Signore. Il Signore risponde. Adesso risponde, non ha risposto precedentemente, adesso risponde. Quando a lui il vissuto di una situazione di smarrimento totale, di angoscia ingovernabile, di sconfitta senza rimedio, quando questo è il contenuto della celebrazione, che è il modo di presentarsi a lui da parte del popolo nella sua interezza, ecco, adesso, questo è il giorno del Signore. Leggiamo: il Signore ha risposto al suo popolo. Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo, l'olio, ne avrete satietà, e non farò più di voi ludibrio delle genti, allontanerò da voi quello che viene dal settentrione, l'esercito invasore, e lo spingerò verso una terra arida e desolata, spingerò la sua avanguardia verso il mare d'Oriente, la sua retroguardia verso il mare occidentale, e salirà il suo lezzo, salirà il suo fetore, perché ha fatto molto mali. Dunque, adesso il Signore risponde, e vedete i raccolti della campagna, la liberazione rispetto al dominio straniero, e scompare quella presenza contagiante, infettante, come una patologia che qui attraverso l'immagine dell'invasione in realtà allude a un fenomeno che nella storia di Israele e nella storia dell'umanità universale, nella storia universale è ricorrente, una patologia storica che inquina il mondo. Ed ecco, disastro. E il Signore interviene proprio nel contesto di questo disastro per il quale il popolo non ha rimedio. E di seguito il versetto 21 aggiunge: non temere terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Non temete animali della campagna, perché i pascoli del deserto hanno germogliato, perché gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno il loro vigore. Dunque il Signore interviene a vantaggio della terra e a vantaggio degli animali. Notate questo accenno a una allegrezza cosmica. Rallegrati, gioisci, terra. L'ambiente naturale, l'ambiente animale partecipa alla sorte del popolo. E adesso dal versetto 23 la festa degli abitanti di Gerusalemme. Da prima leggo: voi figli di Sion, Gerusalemme, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura. Questo è il primo motivo dell'allegrezza, la pioggia. Per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato, la pioggia le aie si riempiranno di grano, e i tini traboccheranno di mosto d'olio, e vi compenserò delle annate che hanno divorate la locusta e il bruco, il grillo e le cavallette, quel grande esercito che ho mandato contro di voi. E poi vedete il secondo motivo di allegrezza, la sazietà, che è strettamente connessa con la pioggia che garantisce l'abbondanza dei raccolti. Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio. Interessante, perché questa sazietà non è misurata semplicemente o non è misurata esattamente in base al riempimento della pancia, ma è vissuta come evento che celebra la lode del Signore, la lode del suo nome. Loderete il nome del Signore vostro Dio. In questo potrete godere il beneficio e rallegrarvi per esso, quel beneficio che è la sazietà. Loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. E voi riconoscerete che io sono in mezzo a voi. Dunque questo riconoscimento, questa dichiarazione di fede, che sono io il Signore vostro Dio e non ce ne sono altri, ma hai più vergogna per il mio popolo, è la fine della vergogna. Vedete che qui si ritorna alla formula essenziale dell'alleanza: io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono per te, tu sei per me. E il popolo è sazio nel momento in cui ha ritrovato quella motivazione interiore che lo sostiene nell'esercizio della lode, nel canto della lode, nell'offerta della lode, nella confessione di lode. Fatto sta, vedete, che dopo questi due capitoli, diamo rapidamente uno sguardo al seguito, perché così una specie di tuffo. Prendetelo come esercizio penitenziale nella Quaresima. Capitolo 3, di seguito, il giorno del Signore. È proprio il giorno del Signore. E adesso vedete la sovranità del Signore proprio nel nostro giorno insopportabile, insostenibile, inaccettabile come esso è. E in questo contesto, il giorno del Signore determina quello coinvolgimento degli equilibri per cui da parte umana, da parte nostra, da parte del popolo, la resa è totale, e d'altra parte da parte sua, da parte del Signore, che la novità è totale, una novità piena, definitiva, universale, la novità è totale. E vedete, dal tempo del disastro si passa al tempo della novità, ma più esattamente quando qui leggo dopo questo, attenzione a questo dopo questo, versetto 1, vedete che questa espressione ritorna più volte anche nell'Apocalisse, nel linguaggio, invece di mettere dopo questo provate a intendere dentro questo, dentro questo, dentro a quello che per noi è il giorno della catastrofe senza rimedio. E la novità totale che ha per protagonista il Signore che irrompe con il suo giorno e si accampa, e d'altra parte quella novità totale rispetto alla quale noi nel nostro giorno siamo in grado di interloquire, di aderire, di consegnarci per come quel nostro vergognoso, angoscioso rattrappirci nella paura della catastrofe è esattamente il contenuto della nostra consegna, la resa totale da parte nostra. Ed ecco, questo giorno è il suo giorno, e dopo questo io effonderò il mio spirito. Questi versetti sono poi ripresi in tanti modi. È il giorno dello spirito effuso universalmente, lo spirito creatore, lo spirito che dilaga come pioggia che inzuppa i luoghi, i tempi, le creature in tutte le loro espressioni. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, sopra ogni carne, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, e i vostri anziani faranno sogni, e i vostri giovani avranno visioni, e anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni io effonderò il mio spirito. Vedete, ogni discriminazione è superata, sia per quanto riguarda l'età, per quanto riguarda le categorie sociali, per quanto riguarda i sessi, e la partecipazione universale, ogni carne umana, la condizione umana nella sua realtà comune a ogni essere umano, quale che sia la sua particolare identità anagrafica. Ed ecco questo accenno alla profezia, che poi anche il sogno, che poi anche la visione, il Signore che interviene impostando una relazione diretta e interviene lui in maniera tale da invadere la scena, ma non come uno spettacolo da osservare mantenendo l'atteggiamento degli spettatori, ma è un suo modo di intervenire che ci invade nella profondità di noi stessi, in modo tale che è un nuovo modo di osservare, un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di scoprire come laddove finalmente ci arrendiamo, proprio là è in atto una nuova creazione. C'è un accenno poi attraverso questo inzuppamento, opera dello Spirito di Dio, un accenno alla pioggia da cui dipende la vita e tante pagine dell'Antico Testamento sono qui da rievocare. E di seguito, versetto 3, dice: farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco, colonne di fumo, il sole si cambierà in tenebra, la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Sono i segni teofanici di un coinvolgimento cosmico. Quel giorno è accompagnato da questi avvenimenti, e vedete come qui l'irruzione di quel giorno mette in evidenza i negativi negli spazi e nei tempi, ma li scardina spazio e tempo. Vedete qui c'è di mezzo il cielo e la terra, e dunque il sangue e il fuoco. Cosa vuol dire? Vedete, la positività della luce, il fuoco è in sé per sé indiscutibile, e il calore certamente, che diviene fumo che ottenebra il sole e provoca il buio di giorno, il fuoco. E poi parla del sangue, e il sangue è la positività della vita, non c'è dubbio, il sangue è la vita, e qui diviene il sangue uno schizzo di morte che contamina la luna, e dunque la notte è cupa instaura un orizzonte di morte, ed ecco, è in questo modo che il giorno viene, il giorno viene, vi dicevo, mette in evidenza i negativi, li provoca, li sbugiarda, li spreme, è un veleno che ha contaminato il mondo, che deve essere bonificato. E allora il versetto 5: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Poiché sul monte Sione in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà eliminati. E adesso, vedete, questa invocazione del nome allude a un respiro nuovo consente a ogni essere umano di essere coinvolto in questi eventi e sperimentare cosa vuol dire abbandonarsi a un disegno di salvezza, obbedire a un disegno di salvezza. Sarà salvato chi invocherà il nome del Signore. E in questo contesto, vedete, viene individuato come un sacramento visibile, un rifugio abitabile sulla scena del mondo, che si chiama Gerusalemme, che poi è il ricovero di tutti i rifugiati, vedete l'ultimo rigo, anche i superstiti che il Signore avrà chiamati, tutti i rifugiati. Gerusalemme, un rifugio. E intanto vedete: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E allora il capitolo 4, e poi ci fermiamo. E qui il discernimento finale, una scena di giudizio, ma nel senso appunto di come il nostro profeta ci aiuta a considerare quali sono i criteri ultimi e definitivi per intendere il senso della storia universale. Lo scenario è ecumenico, in misura davvero che più ampia di così non potrebbe essere. Il senso della storia umana, della storia universale, sono due atti in questo discernimento finale, con un intermezzo. Il primo atto, versetti da 1 a 3, poiché ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando avrò fatto tornare i prigionieri di Giuda e Gerusalemme, riunirò tutte le nazioni. Vedete, il Signore interviene in modo tale che sia chiaro che la storia è unica. Tutte le nazioni, e le farò scendere nella valle di Giosafat. E là, Giosafat, e poi il Signore giudica, questo vuol dire, là è il discernimento definitivo. E dove c'è di mezzo Israele, che è il mio popolo, come adesso leggiamo, e ci sono di mezzo tutte le nazioni, e quindi stavo leggendo, riunirò tutte le nazioni nella valle di Giosafat, là verrò a giudizio con loro per il mio popolo Israele, mia eredità, che si hanno disperso tra le genti, dividendosi poi la mia terra, hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno dato un fanciullo in cambio di una prostituta, hanno venduto una fanciulla in cambio di vino e hanno bevuto. E qui il crimine storico per antonomasia che riguarda la negazione del valore rappresentato dalla presenza altrui, il commercio dell'umano. E questo è il discernimento universale che vale per particolari episodi, vale sempre per tutti i popoli e per quel che riguarda proprio il senso della storia umana, che adesso vedete è storia messa allo scoperto. Gli eventi che sono quelli considerati dal nostro profeta qui ci conducono a mettere allo scoperto la scena del mondo, a sbugiardare il fondo che rimane limaccioso, fangoso, scuro, infernale, coperto, nascosto, non considerato. E invece nella valle di Giosafat il Signore giudica, ecco che adesso gli eventi che si sono consumati, che si stanno consumando, quelli nei quali è implicato il nostro Gioele, siamo implicati noi, sono l'occasione perché venga alla luce ciò che altrimenti rimane tristemente, spietatamente, vergognosamente nascosto. Il crimine storico, vi dicevo, per antonomasia, il commercio dell'umano, il rifiuto della presenza altrui. C'è un intermezzo dal versetto 4 al versetto 8, leggo: anche voi Tiro Sidone, qui vedete i popoli del litorale mediterraneo, e voi tutti contrade della Filistea, chi siete per me? Vorreste prendervi la rivincita e vendicarvi di me? Dunque un confronto, qui come subito leggeremo c'è di mezzo il commercio degli schiavi, che è stato già denunciato in altre occasioni da altre voci, e dice: ma questo commercio degli schiavi, sono specialisti questi abitanti della costa mediterranea, e dice: ma voi vorreste giustificarvi? Dice: vorreste prendervi la rivincita e vendicarvi di me? Vorreste rivendicare dei titoli, oppure considerate addirittura vittime di una congiura storica per cui avete fatto questo e si continua a fare questo, perché tanto tutti hanno sempre fatto così e bisogna fare così e non c'è alternativa. Vorreste questo? Io ben presto farò ricadere sul vostro capo il male che avete fatto. Voi infatti avete rubato il mio oro, il mio argento, avete portato nei vostri templi i miei tesori preziosi, avete venduto ai greci i figli di Giuda, i figli di Gerusalemme, per mandarli lontano dalla loro patria. Ecco, io li richiamo dalle città, dal luogo dove voi li avete venduti, e farò ricadere sulle vostre teste il male che avete fatto. Venderò i vostri figli e le vostre figlie per mezzo dei figli di Giuda, i quali li venderanno ai Sabei, un popolo lontano. Il Signore ha parlato. Vedete, intermezzo nel senso che l'insofferenza da parte del Signore nei confronti di questo peccato di lesa umanità è un'insofferenza totale, e adesso vedete siamo giunti a un momento di chiarimento tale per cui questa modalità di inquinamento del mondo, delle relazioni tra persone, tra gruppi umani, tra popoli, che la storia umana si è trascinata dietro come una dimensione in certo modo ineliminabile, è la catastrofe, quella catastrofe irrimediabile, quell'alternativa irreperibile. Non, in questo, adesso vedete, questo dato catastrofico è individuato con lucidità ineccepibile e definitiva. Dopodiché c'è un secondo atto, nel versetto 9, nel versetto 17, proclamate questo tra le genti, chiamate alla guerra santa. Qui il testo ha un sapore ironico, qui vedete come se ci fosse una specie di alleanza internazionale che convoca le truppe per organizzare un esercito in grado di compiere niente meno che una guerra santa. Ma è un'espressione ironica, chiamate alla guerra santa, incitate i prodi, vengano, salgano tutti i guerrieri, con le vostre zappe fatevi spade, lance con le vostre spade. L'opposto di quello che leggiamo nel profeta Isaia, dove invece le lance diventano falci e le spade diventano zappe, proprio l'opposto, no? Ecco, è un modo, vedete, ironico, ma un'ironia potente e molto lucida per registrare come la prepotenza umana vuole imporre i propri criteri per dominare la storia e addirittura i propri criteri per dominare la santità di Dio, una guerra santa in nome di Dio, e in questo senso allora quella pretesa di far intervenire il Signore in corrispondenza alle aspettative e agli obblighi che il popolo orante, derelitto peraltro, sofferente, sì, ma il popolo vorrebbe imporgli, quando invece è proprio quella condizione di derelitta miseria che costituisce l'occasione propizia per finalmente affidare al Signore la iniziativa che peraltro gli spetta da sempre e che è attiva da sempre, ma di cui noi non siamo consapevoli, perché siamo prigionieri di noi stessi, della nostra visione limitata, del nostro cuore irrigidito, della nostra paralisi inguaribile. Ed ecco invece qui una guerra santa, una guerra santa alla rovescia. Anche il più debole dica: io sono un guerriero, svelte, venite, o genti tutte dai dintorni, radunatevi là. L'ultimo rigo, lo dice la nota anche, suppongo. Sì, lo dice la nota, probabilmente una glossa, sì, è vero. Signore, fa scendere i tuoi prodi. Vedete che qui adesso c'è un'aggiunta, bisogna metterlo marginalmente, quest'ultimo rigo del versetto 11. Ci sono i guerrieri del Signore, sono truppe angeliche, qualcosa del genere. E perché adesso, versetto 12, leggiamo, si affrettino, salgano le genti alla valle di Giosa, vedete l'esercito preparato, attrezzato, con tanta insistenza, questo che dovrebbe essere il frutto di un'alleanza internazionale così poderosa, ne riparla poi Giovanni nell'Apocalisse, adesso cade in una trappola. Si affrettino, salgano le genti alla valle di Giosafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le genti all'intorno. Date mano alla falce, perché la messa è matura. Venite, pigiate, perché il torchio è pieno e i tini traboccano, tanto grande è la loro malizia. Folle e folle nella valle della decisione, poiché il giorno del Signore è vicino nella valle della decisione. Così adesso vedete la valle trasformata in una specie di enorme aia dove viene trebbiato il grano, o anche in un immenso tino dove viene torchiato torchiata l'uva per il vino. E questo è il giorno della decisione, diceva il versetto 14 che ho appena letto, è la valle della decisione. Questo è il giorno del filtraggio, è il giorno del discernimento, è il giorno della decisione. E qui c'è di mezzo, vedete, la folla umana, qui è proprio il senso della storia universale. E la storia umana che porta con sé tutti i propri contributi, tutto quello che ha raccolto, tutto quello che ha l'umanità nella sua molteplice configurazione, popoli, culture, nel corso dei tempi, e tutto questo viene ricondotto in obbedienza all'iniziativa del Signore. Vedete, adesso c'è ancora il seguito dal versetto 15 al versetto 17. Il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono lo splendore. Il Signore ruggisce da Sion, ecco il tuono del Signore che ruggisce da Sion. Gerusalemme è lo spazio sacro, il sacramento, il luogo di rifugio, e tutta la storia umana è ridotta all'evidenza del proprio disastro, ma è proprio nel disastro che la storia umana trova compimento, nel luogo del rifugio, nel giorno del Signore. Luogo del rifugio, poi vedete, è nella rivelazione piena di tutto il percorso fino alla pienezza dei tempi, è il corpo glorioso del Signore risorto, è il Tempio. È il corpo glorioso del Signore crocifisso, vivente. E allora qui dice: il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa sentire la sua voce, tremano i cieli e la terra. Ma il Signore è un rifugio al suo popolo, ecco, il Signore è un rifugio al suo popolo, una fortezza per gli israeliti. Voi saprete che io sono il Signore vostro Dio che abito in Sion, il mio monte santo, e luogo santo sarà Gerusalemme, per essa non passeranno più gli stranieri, non ci sarà più nulla di profano. Vedete, questi gli stranieri, l'ambiente del rifugio, laddove abita il Signore, laddove l'umanità è convocata per arrendersi totalmente, in modo tale che scompare ciò che è profano. C'è un oracolo aggiuntivo qui nella redazione del nostro piccolo libro, fa da conclusione. In quel giorno, ecco, è la nuova creazione. Le montagne stilleranno vino nuovo, latte scorrerà per le colline, tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque, una fonte zampillerà nella casa del Signore, dal Tempio scaturisce uno zampillo d'acqua, come nella visione di Ezechiele, nel capitolo 47, irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione, l'Idumea un brullo deserto, per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro paese. Mentre Giuda sarà sempre abitato e Gerusalemme di generazione in generazione, e vendicherò il loro sangue e non lo lascerò impunito, e il Signore dimorerà in Sion. Attenzione, perché questa rivendicazione del sangue dobbiamo intendere come rivendicazione del vincolo di fraternità che è stato negato. Edom è Esaù, è il fratello, e quindi il Signore rivendica il sangue, nel senso che rivendica la vocazione, dell'umanità che coinvolge la moltitudine delle presenze in una dimensione di fraternità, la famiglia umana. E ecco, questa è la novità, è il Signore che viene per dimorare nel mondo, dimorare nella storia, il suo giorno, e là quel giorno del relitto per cui non c'è rimedio, è il giorno della nostra catastrofe, è il suo giorno ed è il senso della storia di ieri, di oggi, di sempre. Otto e mezzo. Insomma, bisognerebbe rileggere tutto da capo. Giovene.
In che periodo si inserisce?
Sono quelli che dicono addirittura prima dell'esilio, sono quelli che dicono senz'altro dopo. Come vedi, lui parla in modo tale che possiamo considerare, non so, appunto l'invasione delle cavallette, per dire. Immagine che è recentissima anche per fatti avvenuti in Africa, come sappiamo. Oppure invece, quante volte eserciti invasori, e poi l'esperienza dell'esilio, allora saremo dopo l'esilio, ma è un... una composizione che in certo modo prescinde dal riferimento a un singolo episodio, proprio una contemplazione della storia universale.
Questo Petuel.
Proprio perché va al fondo delle cose, di un'attualità impressionante.
Sì, è proprio impressionante.
Ci ritroviamo anche questi
impressionante. Impressionante.
Percorre anche il eroe. Guardare il mondo, di stare nel mondo, di percorrere, perché qui è interessante questo aspetto, quando ci si adatta alle condizioni del mondo e quando le condizioni del mondo, le stesse condizioni gravi del mondo, le viviamo con la presenza di Dio. Sono due cose completamente diverse. Questo è, sono due aspetti ed è quello, mi sembra, proprio la chiave, cioè, è come che da qui riconosci un termine adeguato, come strutturalmente la presenza di Dio, no? Proprio come, come noi ragioniamo, no? In una situazione, in un contesto, e capiamo solo dopo che comunque Dio opera e continua a operare sempre in ogni cosa. Questo è, cioè, mi sembra proprio con quale coscienza dobbiamo stare dentro le cose. Questo è il punto, con qual è la coscienza che stiamo dentro le cose. Quindi è, cioè, e poi la gratuità di Dio. La presenza in sì, i fatti di consolazione, il Signore che viene. poi c'è la casualità delle cose che dice Giorgio. Dunque vediamo l'attualizzazione immediata dal titolo, le cavallette, non solo le cavallette che ci sono, che circolano, ma anche i virus, le cose uguali, la stessa cosa, cioè il meccanismo è come il virus.
Sì. Sì, è così.
E stavo pensando come le formiche, le cavallette non si incalzano fra di loro, non ci avevo mai fatto caso. Gli uomini sì.
Non sento.
Le formiche e le cavallette non si incalzano fra di loro. Gli uomini sì. Una folla enorme, si schiacciano le formiche. E anche le ognuno se ne va via. E come? Non ci avevo mai pensato.
Ma anche gli animali si vedono preparare, sono i porci, la cosa di cose come gli uomini, uno sopra l'altro lo ammazzano nel maestro. Dipende dal tipo di animali che consigliano.
Pensavo alle formiche.
Le formiche.
Sono belle in fila. Insomma, è un'attualità che siamo più spaventati di prima, giusto?
C'è l'attacco del terzo capitolo che apre uno scenario che tu dicevi non dopo questo ma dentro questo, cioè lì dove noi leggiamo i segni della fine separabile, sì,
nella Pentecoste.
Si ribalta proprio il paradigma, cambia proprio i criteri interpretativi. E anche questo fenomeno di cui si parlava leggendo il capitolo 4 di lesa umanità che suscita l'insofferenza del Signore, è un altro tratto inconfondibile anche del tempo che stiamo vivendo. E tra l'altro accadono delle cose di una, cioè da un lato c'è un'ansia diffusa per un virus che non fa distinzioni, non si riesce a controllare e che non conosce confini. E poi c'è la costruzione artificiale di confini in nome dei quali vengono sterminati gli innocenti. Cioè quello che sta accadendo sul confine tra...
Sì, ma poi penso che se... Chi ci dice che in Africa già non ci siano migliaia di contagiati, che se ne andranno senza che nessuno dica niente...
Perché probabilmente sta già accadendo.
Non faccia notizia di nessun genere, non fa notizia.
Ma non c'è il.
E quindi
il conteggio.
Ma se già non facciamo notizia a noi come Calabria, io non ho sentito che si parla di quattro casi della Calabria. E te la Calabria, di fronte all'Africa, tu non sai proprio niente.
No, ma arriverà anche da noi,
non sappiamo già cosa c'è, no? E con questo... questi migranti che ci sparano addosso. Sono sempre incredibile.
Ma è il mondo della non accoglienza. La non accoglienza, ma anche la paura del vivere, la paura dell'altro, devi stare a distanza, non ti dai la paura, cioè, è tutto contro il sistema dell'accoglienza. Cioè, tu vieni accolto,
penso che no,
ci dobbiamo difendere.
Non si va a dare la comunione agli ammalati.
Non si dà.
Ma come dico? E l'assistenza agli ammalati è un dovere, è un dovere, è una delle opere di carità previste come obbligo.
Impossibile. Ci bisogna il contrario.
All'opposto, vai a visitare.
Ci bisogna dare conforto, andare a dare conforto.
Ma è scritto ufficialmente nel documento?
No, nel documento no. Ho sentito che l'hanno detto dall'altare.
Sì, però è veramente illogica. Cioè,
la... Non so se è vero.
A lui, a Piero, ce l'hanno detto così, non andare.
Piero lo sa, è una conferma.
Ci siamo fermati. Qui la paura è che noi possiamo infettare il malato ulteriormente. Cioè, se ti metti nell'ottica di infettare, cioè, è probabile, è giustificatissimo il discorso. È che non ti metti nell'ottica di sperare in Dio, la cancelli questa speranza,
cioè non esiste.
Sì. Cioè, quella, qual è più forte? L'ottica del mondo o l'ottica di sperare in Dio?
Quelli sono ammalati, sono deboli, dice, se va uno che porta involontariamente un danno,
sono persone così, anche se non, cioè, è evidente che, guarda, dal punto di vista c'è una logica, no? La logica dice che dobbiamo preservare da pericoli. La Chiesa ha fatto, ha aderito al decreto.
Non è abbastanza.
Io, d'accordo, ma però ragioniamoci un attimo.